Ecco, come tutti notano, il capitolo è introdotto nei primi due versetti con il ricordo di un'iniziativa di Antioco Eupatore che marcia contro la Giudea, e le due battaglie che seguiranno verranno raccontate più avanti, però c'è l'interruzione da parte dell'autore per raccontare i fatti riguardanti la morte di Menelao. L'autore non si è dimenticato di Menelao, come già aveva detto per Giasone, come già aveva detto anche per Antioco, e adesso il giudizio arriva anche su di lui, il giusto castigo di Dio. Vediamo insieme.
Io faccio notare solo che qui al versetto 4 dice che Lisia dimostrò che Menelao era causa di tutti i mali, e quindi dopo c'è la pena, insomma, questa cosa un po' tremenda. Comunque quel causa di tutti i mali era la stessissima espressione che era già stata detta per Menelao quando al 4:47 dice: così il re prosciolse dalle accuse Menelao causa di tutto il male, e contro quegli infelici che erano andati dal re per discutere la causa, no? Perché ne aveva già fatte molte Menelao, dall'omicidio di Onia al saccheggio praticamente del tempio, poi aveva appoggiato anche quell'altro, Lisimaco, che pure aveva preso dei tesori nel tempio, e quindi loro erano andati per accusarlo, ma quelli erano stati giustiziati, e invece lui, appunto, causa di tutto il male, quella volta era stato prosciolto. Evidentemente, appunto, però, raggrupparsi, aggrovigliarsi di male che è in Menelao o Menelao stesso, a questo punto invece viene fuori, e sembrerebbe quasi per uno nulla, perché eravamo già abituati a vederlo così, in modo così negativo. Questa volta subisce questo supplizio tremendo, quindi appunto il giudizio di Dio qui viene fuori, ecco.
Detto in modo anche molto esplicito qui che la causa che scatena questo giudizio, questo condanna, dice che lui esortava Antioco il testo greco dice con molta ironia, con molta falsità, non per la salvezza della patria, ma per avere il potere. E questa è una parola che fa molta impressione, perché è proprio uno delle cause che è nel cuore dell'uomo, questa, la sete di potere che porta a compiere anche cose gravissime, come dice qua. Ma la cosa che mi sembra, almeno per me, è stata molto dominante in questo brano è questo modo con cui viene chiamato il Signore. Mi sembra, se non ricordo male, che nel Vecchio Testamento solo qui è chiamato il Re dei Re, in contrapposizione a tutto questo spiegamento di potenza con cui viene descritto Antioco.
Ce n'è in Daniele e in Ezechiele. Re dei Re.
Sì, ma qui è riferito a Dio, che sarà ripreso nel Nuovo Testamento, sia nella lettera a Timoteo, sia nell'Apocalisse due volte, è riferito all'agnello, al Cristo, il Re dei Re. qui è riferito a Dio, che è al di sopra di tutte queste battaglie, al di sopra di tutti questi disegni di corruzione che c'è all'interno del popolo, da un lato, e la superbia del re, dall'altro, al di sopra di tutto c'è questa signoria di Dio che guida tutte le cose e che appunto è chiamato il re dei re, che compie il giudizio. Mi sembra che sia una forte sottolineatura sulla signoria di Dio che guida sia gli eventi storici dei regni e sia anche la vita personale, il giudizio su ogni uomo.
Il castigo per contrappasso di Giasone o Giasone di Lisimaco erano stati raccontati molti capitoli prima, a 5:5 e 4:42. 4:42 c'è la morte di Lisimaco e a 5:5. Anche queste due, insomma, raccontate con questo stile del contrappasso. Colui che aveva lasciato in sepolto una moltitudine di gente finì non pianto da alcuno, privo di esequie. Colui che aveva mandato in esilio numerosi figli della sua patria morì fuori della sua patria, eccetera. Qui l'ira di Dio, il castigo, arriva anche su Menelao, però in mezzo ci sono stati delle tragedie, molte uccisioni a causa sua, il martirio. Quindi un po' anche secondo l'insegnamento del resto della scrittura, colui che è lo strumento dell'ira di Dio comunque non è che fermato immediatamente. Per quanto riguarda lui, il Signore lo giudica, però non è che l'intervento di Dio sia immediato, cioè il Signore tante volte lascia fare alla follia umana o all'impietà umana, poi se ne occuperà lui, però non è che il Signore sia intervenuto a fermarlo prima, perché di Menelao se ne sono dette già parecchie. E questo, come diceva Chiara, nella vita personale io penso che, anche se non in queste forme visibili agli occhi di tutti, tuttavia nella vita di ognuno, insomma, a un certo punto il male che si è fatto, il Signore, se si hanno gli occhi per vedere nella propria vita, il Signore in un certo modo te li fa prendere atto e te li fa riconoscere.
Ma non so, forse è una mia impressione, ma qui quando è detto che il fuoco è sacro quanto la cenere e quindi nella cenere trovò la sua morte, in qualche modo potrebbe anche essere che, benché fosse un uomo, quest'uomo abbia commesso tante cattiverie, però in quanto sommo sacerdote trova la sua morte e il suo sepolcro in un luogo sacro.
Trova la morte per mezzo di quelle cose sacre che lui aveva disprezzato.
Sì, però anche il luogo, che è detto che il fuoco è sacro quanto la cenere.
Sì, sì, il tempio.
Ah, questa descrizione così macrabe, sia del Giasone prima che muore errando, non si sa, non trovando neanche il posto per dove morire, sia di Antioco IV che rosso dai vermi in quel modo lì, cioè descrizione proprio palpanti che fa rabbrividire. Questo qui con questa torre di 50 cubiti che non si sa, piena di cenere, che non si sa come, poveretto, come va a finire, no? Cioè fa capire, insomma, che questo l'autore di questo libro vuole proprio farci rabbrividire, insomma, e io ho trovato nella Clementina vari versetti della Sapienza, no? Che dice legge contrapasso, insomma, che capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato. Insomma, questo è il versetto 11, 16, poi anche il 12, c'è un altro versetto. E niente, cioè, chi va contro la legge di Dio per l'autore, e chi va contro la legge di Dio, contro la legge del popolo di Dio, è poi castigato in modo violento, cioè non c'è scampo. E questo Menelao ne ha fatto di tutti i colori, si è comprato il sacerdozio, poi adesso lo vuole con ipocrisia, lo vuole riconquistare, e poi è detto empio tante volte, quindi così, no? Io non, con questi Maccabei non ne posso più.
Ma dico solo che Menelao, che era sommo sacerdote alla sua maniera, ma era sommo sacerdote, è presentato come il traditore per eccellenza, perché già con Antioco IV era stato il traditore, era stato colui che si era fatto guida, e si era fatto traditore delle leggi e della patria, diceva al capitolo quinto, e adesso fa la stessa cosa. Quindi il massimo del tradimento alle leggi del Signore avviene dai capi, dai sommi capi. Ecco, questa è una cosa, penso, presentata dall'autore come gravissima.
No, a fronte della difficoltà certamente di questo testo, però secondo me aiuta molto a leggere la storia. E sottolineo, richiamo solo un attimo quello che ha detto Sara, e cioè questo fatto che ci conferma nel fatto che aspettiamo, sappiamo che c'è un giudizio di Dio nella storia, ma è nascosto ai nostri occhi. La vita, i malvagi ci sono, il male lo fanno, ma contemporaneamente anche qua, anche questo libro ci conferma che comunque la storia è nelle mani del Signore e il giudizio.
Qui descrive il giudizio, ma è l'interpretazione dell'autore sulla morte, perché di altre morti dice altre cose, per esempio altri morti, insomma altri castighi che non sono per la morte. Eliodoro, per esempio, riceve un grande castigo, ma è medicinale, questi sono, sopravvive. L'autore parte dal fatto che alcuni sono stati castigati da Dio, ma sono sopravvissuti. Altri sono morti, interpreta così, sono morti perché era il castigo di Dio, e non perché non si sono pentiti. Sono su tutte interpretazioni dell'autore, penso, è il suo modo di leggere così la storia. Io poi ci ritorno, ma volevo dire innanzitutto al versetto 2, traduzione più giusta, ciascuno aveva sia Lisia che Antioco, dice, ciascuno aveva un esercito greco di 110.000 soldati, eccetera. Ciascuno, sembrano due eserciti, è una cosa un po' particolare, un po' veramente esagerata. E poi il fatto che ci sia Lisia anche qui con il re, il quale dopo la sconfitta, insomma, si era ritirato, era andato a Lisia, l'abbiamo già ritrovato anche prima, insomma, che non si riesce a mettere tutto, a fare concordare tutto nelle guerre che c'erano state prima, anche se poi si dice che era tornato dal re. Però il fatto che ci sia Lisia è interessante, perché Lisia aveva appena dichiarato, dopo la grande sconfitta, quando scrive al re, che gli ebrei sono invincibili, perché Dio potente è con loro, e quindi perché andare a combattere? Bisogna trattare. E allora qui E qui di nuovo lui va a combattere, cioè dice, beh, com'è la storia? Allora, se sono invincibili, perché queste guerre? E sono tutte cose che fanno, che mostrano che è l'autore, insomma, che mette in bocca queste cose e dice queste cose perché ha bisogno di dirle, come anche per quello che viene detto di Menelao, la fine che fa qui, è raccontata prima delle battaglie, si interrompe e poi racconta le battaglie. Ma se Menelao, come viene riconosciuto, viene indicato da Lisia che dimostra che era la causa di tutti i mali, non per gli ebrei forse anche, ma soprattutto i mali per l'impero, per il regno, per Antioco, e lo convince, e poi l'autore interpreta che questo è perché Dio ha suscitato l'ira di Antioco. Ma se viene riconosciuto l'autore di tutti i mali, allora perché andare a combattere contro i giudei? Se la causa è lui, basta eliminare la causa. Perché si vanno a... Perché Antioco, che riconosce che tutto questo succede per colpa di Menelao, perché va a fare tutto questo? Insomma, sono domande che ci si pone leggendo il testo, che mostrano che è l'autore qui che vuole dire delle cose, anche andando un po'... anche creando forse qualche discrepanza, ma non si interessa di questo. E quello che gli interessa è mettere in evidenza appunto perché per Menelao le cose vanno così, non sfugge al giudizio di Dio. Ci arriva adesso appunto perché gli ha concesso ha permesso che facesse tutto questo male. Non so, però secondo me l'autore parte dal fatto che è morto così. Questo è segno del giudizio di Dio. Non va più in là. Certo, questo pone tanti problemi, ma perché non è intervenuto prima Dio? Perché non ha fatto morire prima, per dire. Però l'autore parte dal... Secondo me, va letto, parte dagli eventi e poi dice una sua interpretazione. Chiaro che questo non risolve tutto. Perché appunto, ma se Dio è onnipotente, perché c'è il male? Tanti problemi vengono aperti. Menelao lo abbiamo trovato poi anche al capitolo 11, dove era lui che era il tramite dell'accordo con i giudei, e adesso invece questo giustifica la definizione dell'autore: ipocrita, falso, molto falso, insomma, che bada solo al proprio interesse per ritornare ad avere il potere. Non si dice sommo sacerdozio, per Menelao lui era stato, però l'autore non dice mai che è sommo sacerdote.